Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2025 di Marginalia, Narratori dell'Ignoto, la rassegna dedicata alla letteratura weird, horror e perturbante. Cartografie oniriche, una mappatura dei sogni letterari da Lord Dunsany a Lovecraft, con Carlo Baia Guarienti e Massimo Scorsone. Panel registrato il 29 marzo 2025. Podcast realizzato in collaborazione con Marginalia. Buon ascolto.
Attenzione! Allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientificast ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
Scotty, we need power!
Immagino che tutti qui conoscano l'opera letteraria di Howard Phillips Lovecraft, ma ciò che molti non sanno, o almeno io non lo sapevo, perciò ritengo che questo panel sarà estremamente interessante, è che l'ispirazione per la letteratura di stampo onirico di Lovecraft viene da un personaggio estremamente particolare, tale Lord Dunsany. E di questo lato della letteratura di Lovecraft e della sua ispirazione ci parleranno l'autore Carlo Baia Guarienti e il curatore Massimo Scorsone.
Buonasera, buongiorno. Ciao, Valeria. Così. Ci sediamo dove ci troviamo. Diciamo così. Ho guardato un po' di libri di conforto.
Così sono molti o così stanno?
Ok, perfetto. Vediamo se la tecnologia ci assisterà.
Speriamo di sì.
Speriamo. Sembra di sì. Si sente? Sì. Ok, benissimo. Saluti al mixer, buongiorno. Essenziale. Buonasera a tutti. Ok, benissimo, allora partiamo. Quando stiamo andando lunghi tu ci tagli.
Sì, okay.
Con una presenza oscura verrò e ti farò vedere.
Benissimo, perfetto, lo vedo bene. Esatto. Sì, allora dunque, oggi l'idea è un pochino di chiacchierare di narrativa onirica, concentrandoci in particolare su questo autore. Ci gireremo un pochino attorno, prima, dopo, di fianco, sopra, sotto, eccetera, eccetera. Però diciamo su quest'autore, Lord Anseny, che tutti hanno sentito nominare, tutti hanno letto, elogiato nel ruolo soprannaturale nella letteratura di Lovecraft, che lo considerava uno dei suoi fari, però in realtà forse non tutti l'hanno approfondito come si deve, anche perché in Italia, in realtà, come arriveremo a raccontare, ha avuto un inizio fortissimo, poi un po' insomma la sua fama è un po' calata, ma partiamo da un po' più indietro.
Ma sì, allora siamo a Marginalia, effettivamente Lord Anseny, anzi Lord Edward John Morton Grax Blanquette, 18° barone d'Anseny, era un patrizio irlandese di origine evidentemente normanna, come si può capire dal cognome, no? Dal Sinistra era stato l'originale anglo-normanno. Era effettivamente uno scrittore un po' ai margini, nel senso che obiettivamente non è particolarmente noto e non è particolarmente coltivato il suo culto neanche in Gran Bretagna, forse lo è addirittura un po' di più in America, ma proprio grazie al gentiluomo di Providence.
Sì, tra l'altro in particolare in Irlanda, nonostante lui fosse irlandese, non ha avuto tutta questa fortuna anche probabilmente per diciamo, ragioni politiche in qualche modo.
Sì, veramente non, pur avendo collaborato con l'impresa del Celtic Revival, eccetera, quindi conosceva Yeats, che tra l'altro fu il prefatore di una delle sue raccolte di short stories. Collaborò con Lady Gregory, con gli altri dell'Abbey Theatre di Dublino, ma non fece mai parte di quella frangia, diciamo, di autori e artisti che si proponevano, insomma, di dare un certo lustro alla cultura isolana irlandese, quindi alla tradizione celtica autoctona. Era un autore che in realtà si situa grosso modo in quella costellazione di petit maître come Saki, Hugh Munro, scrittore di origine scozzese, oppure George Gissing, o lo stesso Kipling, anche il Kipling delle storie fantastiche. Di fatto fu sempre un po' laterale, ecco, rispetto alle grandi correnti della letteratura inglese dell'epoca, che erano sostanzialmente realiste.
Sì, anche perché appunto diciamo che il suo inquadramento nella letteratura irlandese, nella letteratura del suo tempo, in ogni caso è un po' particolare, perché bisogna dire che è stato un autore che in vita ha avuto un grande successo, un grande grande successo, soprattutto come drammaturgo. C'è stato un momento, diciamo, dalla metà degli anni 10 in poi, in cui ha avuto un fortissimo successo, in particolare negli Stati Uniti. C'è stato un momento in cui a Broadway aveva 4 spettacoli contemporaneamente sui palchi. È stato ben inserito anche nella grande, diciamo, letteratura dei suoi tempi, era in contatto con Kipling, conosceva George Bernard Shaw, conosceva H.G. Wells, era appunto amico di Yeats. Tra l'altro l'inizio della carriera come autore di testi teatrali deriva dal fatto che Yeats gli aveva consigliato di scrivere per il teatro. È una cosa che non capita proprio a tutti i giorni, insomma. Tra l'altro viene citato lui nel primo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, c'è un personaggio che legge un suo libro. Quindi insomma è un autore che sicuramente ha goduto di una certa fortuna in vita, però appunto in Irlanda lui era percepito comunque come un corpo un pochino estraneo rispetto a questa corrente che attorno a Yeats e Lady Gregory si stava formando e stava cercando di in qualche modo riaffermare la dignità della cultura e della letteratura irlandese in una chiave celtica. Perché lui fondamentalmente era appunto un nobile di ascendenza normanna, era legato, era un lealista,
tanto che nel 1916, quando ci sono i disordini della Pasqua degli irlandesi qui dentro, lui viene ferito e fatto prigioniero dai ribelli irlandesi, quindi insomma non poteva essere inquadrato in questo movimento completamente. E in più, e questa è una cosa più, è un fattore più letterario, il suo fantastico è un fantastico che in qualche modo aleggia lontano dalla tradizione celtica, cioè nel suo fantastico non troviamo i folletti, diciamo i
personaggi,
esatto, i leprecauni. Lui arriverà paradossalmente a ritrovare letterariamente l'Irlanda verso la fine della sua vita.
Certo, certo. Io personalmente sono il colpevole di una riedizione abbastanza recente di Lord Danzani, cose che erano già in realtà apparse in Italia ma che sono state ripubblicate. Ringrazio Carlo.
Sapevo che non l'avresti portato tu e quindi l'ho portato io.
No, in realtà l'ho portato anch'io, però insomma, va meglio così. Ecco, sì, qui ci sono ad esempio La benedizione della veggente, che è un romanzo di ambientazione locale, di ambientazione irlandese, e che rappresenta un po' una sorta di pegno da pagare, ecco, che Danzani riteneva di avere nei confronti della sua tradizione autoctona. Per il resto si tratta di riedizioni della King of Offland's Daughter, che è un romanzo fantasy che non ha comunque ambientazione irlandese, e poi una scelta che era già stata pubblicata da Penguin e poi in italiano negli Oscar Mondadori in tempi ormai remoti, e God's Man and Ghost, che venne ripubblicato, quindi, e qui è stato rieditato e rabberciato, insomma, anche inserendo testi che non erano presenti nella prima edizione.
Ma torniamo, facciamo un passo indietro. Allora, diciamo qualcosa degli esordi di Lord Danzani. Intanto Lord Danzani, la pronuncia sembra sia questa, insomma, almeno è il suo pronipote attuale, il 21esimo barone Danzani, pronuncia Danzani, quindi chi siamo noi per dire che non è così. Io devo dire che nel 2004, in viaggio in Irlanda, quando sono arrivato nella contea di Meath, sono subito andato a cercare il suo castello, mi sono fatto un bel selfie davanti al cancello e ho chiesto a tutti nei vari pub e così via, Danzani, e nessuno mi ha corretto, quindi mi sospetto di non essere l'unico che fino a poco tempo fa pronunciava erratamente il cognome. Chiusa la parentesi. Allora, lui nasce nel 1878 ed è un uomo d'azione, sicuramente. È un uomo d'azione perché è campione nazionale irlandese di tiro con la pistola, partecipa a 2 guerre e mezzo, nel senso che partecipa a 3 guerre, ma di fatto combatte in 2 sostanzialmente. Era un grande cacciatore, appassionato di cani, nella sua maturità grande viaggiatore, insomma è un uomo che vive intensamente anche nel mondo, a differenza di Lovecraft, che come sappiamo, diciamo, aveva rispetto al mondo un po' più un atteggiamento più riservato, ma è anche un grande uomo di lettere. Il suo esordio è folgorante, 1905, The Gods of Pegana, con questo libro che sembra costruire più che una narrazione veramente una cosmogonia, una mitologia tutta completamente inventata. Ed è un libro che veramente ha avuto delle conseguenze enormi sulla letteratura, perché la letteratura onirica e la letteratura del fantastico, così in qualche modo situata in questo mondo completamente altro, chiaramente esisteva già, aveva già una tradizione, però lui è il primo a fare un'operazione di costruzione di una cosmogonia e di una mitologia completamente aliena, diciamo, e costituisce un nuovo standard. Tra l'altro c'è una coincidenza che mi è venuta in mente oggi mentre venivo qua, che 1905 è anche l'anno in cui comincia la pubblicazione di Little Nemo in Slumberland, quindi si vede che il 1905 è stato un anno in cui pensare di scrivere sui sogni aveva un certo fascino, probabilmente.
L'anno di Morfeo.
Esatto, l'anno del trionfo di Morfeo. E quindi lì, negli anni successivi, scrive altre raccolte di racconti, The Sword of Welleran, Time and the Gods, questi racconti che appunto cominciano a delineare una geografia, una cosmogonia così completamente altra rispetto al nostro mondo, e sono i racconti che amerà Lovecraft. Però c'è da dire che allora Lovecraft conosce Lord Danzani nel 1919 tramite una corrispondente, Alice Hamlet, e comincia a scrivere in stile dansaniano in quello stesso anno, però in realtà stava già scrivendo un pochino in stile dansaniano dall'anno precedente, perché Polaris è del 1918. E quindi quando lui, Lovecraft, incontra fisicamente Lord Anseny, perché Lord Anseny è all'apice della sua fama e quindi fa una tournée di presentazioni in America, e a Boston nell'ottobre del 19 Lovecraft è tra gli spettatori, però un po' per timidezza, un po' per non fare insomma quello che aggrediva l'autore famoso, non lo incontra, cioè non si fa avanti, decide di non farsi avanti, quindi in realtà si incontrano senza che Lord Anseny lo sappia mai. Lord Anseny poi parlerà di Lovecraft dopo la morte di Lovecraft. Ma quello che volevo arrivare a dire è che quando Lovecraft comincia a scrivere in stile dansaniano, ormai Anseny non scrive più in stile dansaniano, nel senso che questa prima fase, quella veramente dell'immaginazione totale al potere nella letteratura, è già finita, perché è arrivato un fattore terribile, cioè l'ironia.
Certo, sì, all'ironia, al demone dell'ironia, diciamo, al genietto capriccioso, al folletto dell'ironia si possono considerare ispirati ad esempio i racconti di Joseph Jorkins, che sono una serie di racconti molto, molto gustosi, di spacconate, rodomontate di un clubman inglese. Sono dei racconti fantastici, ma sostanzialmente improntati a un carattere satirico che potremmo rivedere ad esempio in autori come Max Weirdo, che è un altro autore coevo. Per quanto riguarda la cosmogonia e la creazione anzi di una intera teologia aliena, diciamo, da parte di Anseny, volevo semplicemente fare un riferimento. In realtà non è esattamente forse il primo, c'è il grande precursore, da qualcuno anche invocato come predecessore di Anseny, che è William Blake sostanzialmente, però la differenza fondamentale è forse proprio questa, ossia Anseny e attraverso Anseny in qualche modo lo stesso Howard Phillips Lovecraft si pongono un po' a un crocevia, dove gli eredi sono da una parte sì Blake, che crea tante figure mitiche, Laws, Urines, eccetera, ma che sono delle pire allegorie sostanzialmente, mentre in Anseny le divinità Mana Yud-Shai, Scarlo, lo Stormatore e così via, sono piuttosto simboli che non allegorie prette, non si sa bene che cosa allungano. L'altra radice, forse più sostanziale per quanto riguarda sia Anseny che Lovecraft, è probabilmente Coleridge, l'autore del Kubla Khan, essenzialmente. Lo scopritore degli orizzonti del sogno non in termini freudiani, certamente, e neanche nei termini dell'onirocritica classica, insomma, da Artemidoro di Galli fino a Sinesio di Cirene. Quelli sono sogni che rappresentano la nostra quotidianità dirottata nei reami del sonno, ma si tratta di sogni fin troppo prosaici, ecco, quelli di cui parla la tradizione letteraria propriamente detta. Quelli di Anseny, quindi di Lovecraft, derivano piuttosto da sogni in qualche modo artificiali. Sono sogni provocati, evidentemente, da sostanze psicotrope, probabilmente, no? Come nell'esempio celebre di Coleridge, che si sa, era un opione. Quindi,
perché dicevo, Kubla Khan di Coleridge è questo poemetto che viene scritto, Coleridge scrive che sotto l'effetto di un farmaco che aveva assunto, possiamo immaginare che tipo di farmaco fosse, insomma sicuramente era un oppioide di qualche tipo, l'audano, e ha questa visione di Kubla Khan che costruisce questo meraviglioso palazzo. Allora lui dice che in sogno aveva composto un intero poema, però quando si sveglia, come spesso capita, cerca di trattenere insomma le informazioni, ma riesce soltanto a mantenere una parte della memoria.
Poche decine di versi che rappresentano forse l'esempio più perfetto di lirica nella tradizione britannica, nella tradizione inglese.
Sappiamo che insomma, diciamo che la cifra stilistica si avvicina. Poi Lovecraft era un lettore di Coleridge.
Certo. ovviamente.
Di Lord Anseni purtroppo non abbiamo, diciamo, la composizione della biblioteca, cosa che invece abbiamo per Lovecraft.
Sì, però sicuramente si tratta dei classici intramontabili, no? Della tradizione lirica britannica e anglosassone in genere. Possiamo andare sul sicuro.
Poi Lovecraft era anche un lettore di The Quincy, di Fitzhugh Ludlow, quindi di autori che parlavano veramente, che si spingevano a sperimentare direttamente con le droghe e a descrivere le visioni che derivavano da queste droghe. Quindi diciamo che effettivamente i sogni indotti dalle droghe sono quelli che ritroviamo molto in questo tipo di narrativa. E sono infatti dei sogni che hanno una, diciamo, una grammatica un po' diversa rispetto a quella dei sogni classici, perché il sogno è uno dei grandi, grandissimi temi della letteratura fin dall'antichità, però aveva avuto un trattamento molto diverso.
Sì, essenzialmente, appunto, come accennavo, il sogno viene trattato in maniera molto strumentale dagli interpreti, dagli onirocritici, sia dell'antichità sia della contemporaneità, diciamo, no? Parlando degli analisti classici, insomma, da Freud in poi. Questi sogni, d'altra parte, credo che tutto si fondi anche su un piccolo equivoco di carattere linguistico, no? Noi parliamo di cose di sogno parlando di visioni, sostanzialmente, non parliamo necessariamente degli anacoluti, delle inconsequenzialità che sono tipiche del sogno, delle assurdità del sogno. In realtà nei sogni letterari di Danzini, come anche di Lovecraft, si nota una forte coerenza, e la cifra determinante io credo che sia data piuttosto da quella sensazione di, come potrei dire, di mancanza di finis, di termine. Sono delle strutture narrative aperte, non c'è mai fine a queste continue rivelazioni gnostiche di città favolose, di visioni fantasmagoriche, iridescenti, e quasi, per citare, insomma, il critico italiano che parlava in realtà di della tradizione coleriggiana del Kublai Khan in poi, ecco, si tratta quasi di fate morgane erette sul deserto della volizione. Non c'è volontà di creare una fine a questi sogni, ma si tratta proprio di strutture aperte, di narrazioni fantasmagoriche proiettate verso un infinito al quale fa da confine un abisso. E questo forse è la cifra inquietante che lega maggiormente Danzeni all'altro.
È vero, tra l'altro questa presenza dell'abisso che ritorna sia in Danzeni sia in Lovecraft, nelle loro, appunto, scorribande oniriche, c'è proprio questa presenza fisica di un abisso in cui si rischia di sprofondare, che è quello in cui fondamentalmente ci sentiamo cadere in certi sogni, quando poi sentiamo appunto fisicamente piombare e ci risvegliamo nel mondo reale. Però è vero, sì, questi sogni hanno molto spesso la caratteristica di essere più, sia in Danzeni che in Lovecraft, di essere più una cifra stilistica forse che diciamo una concentrazione dell'autore sulla trama. Infatti chiaramente l'apice della, dicevamo, Lovecraft comincia a scrivere narrativa danzaniana o onirica nel 1918 con Polaris, poi comincia con La nave bianca. Lui dice che La nave bianca è stato il primo racconto consapevolmente danzaniano, che secondo me tra l'altro è una delle cose più belle che lui abbia scritto, secondo me è un racconto straordinario. E poi di lì prosegue, dal 19 alla fine del 26, inizio del 27, a questa ondata incontenibile di narrativa onirica, che culmina e si conclude con La ricerca onirica dello sconosciuto cadavere, che appunto illustra bene quest'idea, cioè il fatto che lui dice un'avventura picaresca, è un girovagare continuo. Randolph Carter si avventura nei mondi onirici e gli succedono cose, cioè lui sta cercando un obiettivo lontano, cioè la città del tramonto. Tra l'altro la città del tramonto era già citata in un racconto di Lord Anseni, quindi probabilmente deriva proprio da lì. E cercando questa città del tramonto incontra avventure su avventure, come a volte effettivamente capita nei sogni, che non ci sia una concatenazione logica, un rapporto di causa effetto stringente tra ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Lì semplicemente accadono cose sempre più stupefacenti, sono paesaggi sempre più meravigliosi, finché si arriva a una rivelazione finale, che tra l'altro coincide in realtà, in pratica, con anche uno snodo nella visione del mondo di Lovecraft.
Sì, per molti versi un racconto o un romanzo breve che si voglia, come The Dream Quest di Ayn Rand, credo che costituisca una sorta di network nella letteratura, nella produzione lovecraftiana, nel senso che rappresenta un po' un insieme di nodi, di cluster, no? Che vogliono ordinare in qualche misura il suo mondo immaginario, il mondo immaginario lovecraftiano, che nel caso di questa, grazie proprio all'imitazione danzeniana, riesce in qualche modo ad affrancarsi anche dai tentacoli, dalle mucillagini, dalle gelatine, a cui siamo soliti associare il nome del gentiluomo di Providence. Non dico scientemente solitario, come si sa, non era particolarmente solitario.
Non era poi così solitario, sì, è vero. Una delle, diciamo, delle caratteristiche di questo settore della narrativa di Lovecraft è che è lontano da Lovecraft come, un po', come ce l'aspettiamo, come è stato dipinto come stereotipo negli ultimi decenni, cioè niente tentacoli, niente mostri marini, niente di tutto questo, è molto più etereo, più poetico, più lontano anche, diciamo, dall'idea di un terrore immanente. Non mi ricordo più cosa volevo dire. Ah sì, è vero, è che Kadat in qualche modo rappresenta veramente un percorso che Lovecraft costruisce attraverso la sua stessa opera. Se l'avete letto sapete che, diciamo, pur essendo nel territorio dei sogni, si ritrovano luoghi e personaggi anche degli altri racconti di Lovecraft. In particolare c'è il pittore Pickman, che ormai è diventato un ghoul e quindi fa questa vita mostruosa tra il mondo di sopra e il mondo di sotto. Si ritrovano luoghi come l'altopiano di Lang, che è interessante perché l'altopiano di Lang, che è questo luogo mostruoso, desolato, ghiacciato, si ritrova in realtà in diverse posizioni. È un luogo che oscilla nella narrativa di Lovecraft tra il nostro mondo e il mondo onirico. La prima volta che lo troviamo nel tumulo si trova nell'Asia centrale, poi riemerge nelle montagne della follia e si trova forse in Antartide. Danforth crede di averlo trovato in Antartide. Infine riemerge a Kadat nelle terre del sogno. E quindi o è un luogo che si trova contemporaneamente in tutti questi luoghi, o forse passato, ma del resto ci sono oggetti e personaggi che passano da un mondo all'altro, anche i manoscritti narcotici transitano dal nostro mondo, dal passato remoto del nostro mondo, a questo presente eterno del mondo onirico. Però ecco, diciamo che Kadat, in qualche modo, anche se appunto rappresenta il filo conduttore attraverso la narrativa di Lovecraft, rappresenta anche un po' un fallimento, nel senso che sono stato troppo duro, però lui lo ritiene un fallimento.
Bisogna rispettare, insomma, l'opinione dell'autore fino all'ultimo. No, sicuramente più che un fallimento forse lo si può considerare un non finito, un abbozzo, no? Come un prigione michelangiolesco.
Sì, è vero, lui lo considerava un tentativo di romanzo, un tentativo di avvicinarsi a questa forma che imponeva appunto un diverso approccio rispetto al racconto breve. Lui si rifiuta di sottoporla agli editori, l'amico Robert Barlow gli chiede, ottiene il manoscritto per passarlo per scrivere a macchina, perché Lovecraft acquistava scrivere a macchina, quindi non si rifiutava tendenzialmente di farlo. Barlow rimane in mezzo a questa impresa titanica di passare a macchina tutto questo testo. Alla fine il testo vedrà la luce solo nel 1943, quindi dopo la morte di Lovecraft. E dopo quel momento lui smette fondamentalmente di scrivere, ha soltanto un ritorno, cioè attraverso i cancelli della chiave d'argento, qui viene un pochino costretto, effettivamente non è una delle sue cose migliori.
Non delle cose,
diciamo,
migliori, ma rappresenta in qualche modo anche lì un ritorno alla visione della città del tramonto, possiamo dire, no? C'è forse ancora da dire una cosa rispetto alla fantasia lovecraftiana e danzaniana di questo ciclo di racconti di Lovecraft, ossia la forte irruzione dell'esotismo, non dell'erotismo, dell'esotismo.
Sì, l'erotismo, come sapete, in Lovecraft ce n'è pochissimo.
Per non dire nulla, insomma, ma nel senso che, così come già Lord Anzeli, l'ispirazione è molto orientalizzante, ecco, lo si nota anche nei nomi fittizi, nei toponimi, no, di tutte queste città favolose, lo si nota in diversi arabeschi, insomma, ecco, anche stilistici, che possono richiamare alla memoria il maggior esempio di esotismo gotico, che è quello del Batek, lo Califfa Tech di William Beckford, che è un romanzo gotico sui generis pubblicato alla fine del Settecento.
Sì, tra l'altro c'è una... mentre parlavi si stavano collegando un pochino i nomi, perché c'è una linea non dichiarata che però transita, diciamo, percorre questi autori. Sto pensando al Kubla Khan di Coleridge, che viene riletto da Borges, e poi arriva Calvino che scrive Le città invisibili, che hanno un'ambientazione appunto asiatica orientale. Calvino era un lettore di Borges e Le città invisibili hanno come coprotagonista Kubla Khan, quindi diciamo che c'è un po' questa linea. Contemporaneamente Borges, che è un po' un centro per questo tipo di narrativa nel Novecento, è un lettore di Lovecraft, scrive un racconto di ispirazione lovecraftiana, anche se curiosamente è un racconto che si ispira a Lovecraft ma ha un titolo shakespeariano, chissà perché. E poi ed è anche un lettore di Beckford, perché nella biblioteca di Babele, che adesso vado a
pubblico anche
nella biblioteca di Babele, in cui ha pubblicato questo Il paese dello Yan di Lord Anseni, che è un libro a cui ho dato la caccia prima che, diciamo, che internet ci mettesse a disposizione queste giganteschi magazzini. L'ho cercato dappertutto, alla fine l'ho trovato in negozio di alimentari in provincia di Piacenza, incredibilmente, dopo anni che lo cercavo è arrivato così con un'epifania, si vede che mi stava aspettando.
La rugiada di miele, il latte del paradiso di cui parla,
esatto,
di cui parla Coleridge, eccolo qua.
I cibi tipici piacentini. E Borges inserisce anche, oltre ad altri autori straordinari come Kipling, eccetera, anche
Beckford, esattamente. La vicenda del Batek è una vicenda particolarmente macchinosa e travagliata, nella maniera, insomma, di quelle riletture elisabettiane che facevano proprio i primi autori gotici, da Horace Walpole in poi, e la vicenda romanzata di una figura storica, Abu Walid Atef Watif Bilat, per il nome del califfo Batek, il califfo degli Abbasidi. Però è una vicenda assolutamente fantastica, che narra sostanzialmente di un patto faustiano, un patto con il diavolo, anzi con Iblis, il diavolo islamico, da parte del califfo, che viene poi alla fine ospitato nel luogo che gli è proprio, insomma.
Sì, cioè l'inferno, fondamentalmente. Quindi
il Jahannam, ecco, l'inferno del Batek befordiano è, diciamo, in qualche modo in sottotraccia il sottomondo del mondo onirico lovecraftiano, e forse anche di quello danzaniano, anche se Danzani si sofferma di meno sugli aspetti macabri e più tenebrosi, diciamo, ecco, che viceversa compaiono sia in Lovecraft sia in un altro grande autore dei tempi lovecraftiani, che fu Clark Ashton Smith. Anche lui ha una forte vena danzaniana, ma anche qui molto virata al nero, forse addirittura più di quella lovecraftiana.
Sì, è vero, diciamo che Danzani si mantiene più etereo, più, diciamo, e poi, appunto, come dicevamo, abbandona presto questa cifra stilistica completamente devota alla meraviglia e alla fantasia per inserire questo elemento forte dell'ironia, che però corrode dall'interno la stessa capacità di raccontare paesaggi meravigliosi, perché chiaramente nel momento stesso in cui l'autore non crede alle cose che sta raccontando, chiaramente tutto il castello è come in Inception, quando ci si accorge di essere un sogno e il sogno si sgretola. Ecco, anche nella narrativa di Danzani in qualche modo questo succede, perché per esempio 51 Tales, che sono questa raccolta di appunto 51 brevissimi racconti che sono di ambientazione tendenzialmente fantastica, come in Time and the Gods e così via, però contengono tutti comunque una piccola, diciamo, critica alla società, del momento, la pubblicità, il progresso, che era un po' le ossessioni di D'Anseni, e virano sempre all'umorismo, come se lui non credesse più in questa cosa. Ed effettivamente presto entra in crisi la sua narrativa onirica e fantastica pura. Diciamo che c'è un punto di cesura fortissimo, che è la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è un trauma enorme, in particolare non solo, chiaramente è un trauma mondiale, collettivo, è una flebotomia gigantesca di tutto il mondo, però per lui è anche un passaggio biografico particolare, perché lui si arruola nelle truppe appunto lealiste irlandesi, quindi per la corona inglese, però viene nel 1916 appunto combatte contro i ribelli irlandesi, viene ferito alla testa, viene fatto prigioniero e in quello stesso anno muore la madre e lui inizia un conflitto terribile con il fratello. Quindi diciamo che ha alcune circostanze biografiche che lo strappano violentemente al sogno e lo riportano sulla realtà. Di fatto da quel momento lui comincia a scrivere anche testi sulla guerra, proprio perché scrive dei testi di taglio giornalistico o seminarrativo sulla guerra, e la sua vena fantastica pura in qualche modo si atrofizza, anche se poi in qualche modo riemerge, perché negli anni successivi scriverà altre cose. Tu citavi le avventure di Joseph Jorkins, che è questo personaggio molto buffo. A un certo punto D'Anseni comincia a viaggiare per il mondo e vorrebbe raccontare un po' delle cose che ha visto, però lo fa a modo suo, cioè girandoci attorno. Crea questo personaggio che è un uomo gaudente che vive nei bar aspettando che qualcuno gli offra da bere, fondamentalmente, e chiotto di whisky, e quando gli offrono da bere lui racconta, ricambia il favore raccontando. Però veniamo subito messi in guardia sul fatto che è un bugiardo patologico, cioè tutto quello che lui racconta è sempre falso. Infatti ci sono cose incredibili, va a caccia dell'unicorno, fa cose, a volte fa cose anche quotidiane, però molto spesso sono cose impossibili. E anche qua D'Anseni entra e esce dalla realtà, mischia con la fantasia, eccetera. Però secondo me un equilibrio meraviglioso in questo è La maledizione della veggente. The Curse of the Wise Woman, che se uno sente il nome, il titolo La maledizione della veggente, io devo dire ci ho messo tanto a leggerlo, perché era un titolo che non mi ispirava per niente, mi sapeva di... non lo so, mi respingeva un po'. Invece è un romanzo meraviglioso.
Sì, diciamo che un po' il riscatto di un certo realismo anche da parte di D'Anseni, nel senso che c'è un elemento fantastico, ma questo è filtrato attraverso una più matura consapevolezza anche dei suoi strumenti espressivi. È frutto di una negoziazione, diciamo, ormai giunta a un punto cruciale tra il reale e l'immaginario. Bisogna dire che il personaggio di Jorkins forse è in parte anche autobiografico per quanto riguarda D'Anseni, anche perché obiettivamente lui ebbe una vita abbastanza anche picaresca in seguito. Mi è fatto di ricordare anche soltanto la sua frequentazione ad Atene della scuola archeologica britannica. Lui insegnò letteratura inglese all'Università di Atene proprio poco prima della guerra, e anzi abbandonerà la città contemporaneamente a Yorgos Seferis, quando arrivarono i nazisti a occupare.
Esatto. Sì, diciamo che il tempismo non è meraviglioso, perché lui viene preso come professore di letteratura inglese all'Università di Atene nel 1940. Sì, quindi insomma non era proprio il momento migliore.
Destino avrebbe potuto evitarlo. Sembra che sia partito un po' come il cappellaio matto, nel senso che indossava tre o quattro dei suoi cappelli in testa per non lasciare nulla con i maiali dei nazisti.
Cappello che tra l'altro lui amava,
certo.
Aveva alcune diciamo caratteristiche peculiari, amava questo cappello a tesa larga, scriveva solo con la sua stilografica, certo. Quindi immaginiamoci.
Il cappello era un Connemara Fishing Hat, per la precisione.
Non ricordavo esattamente questo dettaglio, che lo rendeva ancora più peculiare. Siamo arrivati? Siamo arrivati nel 1940 in realtà, quindi quando lui è immerso nella... Quindi possiamo dire che quando Lovecraft abbandona la narrativa onirica, Lord D'Anseni l'ha già abbandonata da tempo, però poi scriverà altre cose comunque appunto che continuano a ritornare in qualche modo a ripescare alcune delle diciamo, del sapore di queste narrazioni delle origini, però poi si dedicherà negli ultimi anni soprattutto alla narrativa realistica, appunto parlerà un po' di Irlanda, parlerà di se stesso, scrive ben 3 autobiografie, non è poco, effettivamente aveva avuto una vita interessante, intensa e...
La materia c'era.
E poi sono autobiografie in cui si legge proprio il piacere di raccontare, di raccontarsi. Questo è molto Jorkens.
Sì, sicuramente. È un tell-tailer nato per quello, insomma, senza niente. Forse potremmo ancora menzionare il fatto che qui in Italia lo conobbero in tempi non sospetti, e proprio attraverso addirittura un premio Nobel.
Sì, dicevamo che la fortuna... Grazie per avermi lanciato la palla, perché questo è... Una di quelle cose meravigliose. Dicevamo che adesso, tutto sommato, a parte, diciamo, prima di questo bel volumone che credo abbia rilanciato molto il nome dell'irlandese, non era tanto letto, anche perché era poco disponibile, ma in realtà la sua comparsa nella scena italiana è stata gigantesca, diciamo, perché nel 1925 viene messo in scena sulla scena The Gods of the Mountain, che è questo suo dramma, Gli dei della montagna, che parla di questi truffatori che si travestono da divinità e poi ne pagano il fio, e viene messo in scena in Italia, tradotto. Il regista è niente meno che un certo Pirandello. Quindi Pirandello è colui che porta Vardan Senni in Italia e lo mette in scena realmente. Tra l'altro, tanti dei drammi di Vardan Senni non erano scritti realmente per la scena, erano dei radiodrammi, erano dei drammi da lettura, perché comunque presupponevano, come del resto anche altri autori dell'epoca, penso anche a Maeterlinck, certo, che mettilo in scena, auguri.
Sì, lo so, cioè, francamente,
sì,
è irrappresentabile
perché richiede comunque dei mezzi scenici che sono irrealistici. Pirandello lo mette in scena, ma non solo, ma lo apprezza profondamente. Infatti, se pensiamo all'ultima opera rimasta incompiuta di Pirandello,
Giganti della montagna, effettivamente che ci sia un filo conduttore.
Ricorda vagamente, sì. E quindi l'esordio di Danseni in Italia è gigantesco. Poi però si affievolisce un pochino la sua... E adesso ho portato qualche curiosità. Diciamo che quando ricompare, lui ricompare su questa rivista, Il romanzo per tutti. Il romanzo per tutti nel 1953 pubblica un racconto di Lord Danseni, però era meno noto di Pierre Villiers con Inchiesta sulla Senna.
Sfido chiunque a ricordare il nome di questo francese.
Non so se di voi sia un lettore di Pierre Villiers, però insomma. E quindi insomma, diciamo, piano piano riparte, per fortuna. Ci sono alcune tappe. Ho già mostrato questo, appunto, questa tappa fondamentale, perché in qualche modo, diciamo, il fatto di essere selezionato da Borges dà un timbro di autorevolezza e anche di qualità letteraria alta. Poi mi piace ricordare questo bellissimo volume di Reverdito, il libro delle meraviglie,
il compianto Claudio De Nardi.
Esatto, curato da Claudio De Nardi nell'89. Anche questo è un libro che ha fatto, credo, tanto per la presenza di Danseni, certo, in Italia.
Anche questo l'abbiamo ripubblicato appunto nel volume dei Draghi Mondadori.
Esatto, questo era già, quando l'ho trovato io, era già introvabile, per fortuna Massimo Tassi, che da qualche parte lì mi aveva segnalato una copia presente, non ricordo più dove. E quindi insomma c'è stata una piano piano si è riavviato un pochino, però in realtà è un autore che rimane ancora molto da scoprire. Però appunto oggi la sua memoria è legata soprattutto all'adorazione di Lovecraft. Lovecraft, ricordiamo, dice esplicitamente, lui scrive che se c'è un autore vivente che lo ha influenzato più di ogni altro è Lord Danseni. Cioè, l'autore deceduto era chiaramente Edgar Allan Poe, però l'autore vivente che lo ha influenzato di più era Lord Danseni, tanto che quando finisce di scrivere Kadath, lui scrive una lettera: va bene, ho scritto le mie storie danzaniane, adesso dovrei scrivere quelle lovecraftiane, perché riconosceva un debito talmente grande che addirittura arriva a strapparsi da questo stile per non diventare un clone di Lord Danseni. E l'opera di Lovecraft è costellata in realtà di richiami a Lord Danseni. Intanto ricordiamo che nel 1919, folgorato dalla lettura di Danseni, scrivere una poesia dedicata a lui, dedicata appunto a Edward John Morton Draxlan, che è il 18° barone d'Ansenio, che viene pubblicata sul Tryout. Dopodiché piazza qua e là alcune citazioni, per esempio in Colui che sussurrava nelle tenebre viene nominata Beth Moora, che è una città appunto creata da D'Ansenio,
quindi c'è città di son...
è un easter egg.
Esatto, esatto.
Perché è uno di un easter egg. E poi ci sono però anche tante altre cose. Adesso mi ero segnato una frase, perché non me la ricordavo a memoria. All'inizio della spada di Welleran, The Sword of Welleran comincia così: non ho mai visto al mondo una città bella come mi parve Merinna quando la sognai la prima volta. Cioè, se c'è una frase che secondo me poi si ritrova nel ciclo onirico di Lovecraft è proprio questa, cioè pensare l'inizio di Kadad che dice appunto che quando Randolph Carter sogna la città del tramonto, insomma, mi sembra veramente enormemente influente, anche se in realtà poi per fortuna, nonostante quello che temeva Lovecraft, non era solamente un clone, insomma, la sua letteratura.
Assolutamente, ma diciamo che anzi dà un carattere di notevole originalità proprio attraverso questa struttura estremamente articolata della narrazione lovecraftiana, che ingloba in qualche misura anche la sua produzione diversa, diciamo, più caratterizzata, più connotata dal punto di vista stilistico e anche ideologico. D'Anzeni estende in qualche misura il suo influsso in maniera determinante anche su autori poi successivi. Basti fare un nome per tutti, Jack Vance, ad esempio. Jack Vance della Dying Earth è profondamente segnato dall'esperienza tanzaniana, anche prescindendo da là. Le visioni di queste metropoli di sogno sono alla base di sostanzialmente dell'immaginario weird e fantastico contemporaneo. Non si può a questo punto, io credo, evitare di far vedere anche il volume che hai pubblicato tu assieme.
Però io non ce l'ho, quindi dovete immaginarlo.
Ahimè. Comunque è una guida, è una sorta di Baedeker al mondo onirico lovecraftiano, con tavole di Alberto Ponticelli che reinventano le visioni lovecraftiane, facendo vedere quasi in filigrana le visioni del presente e della realtà di chi veglia di Lovecraft. Quindi le torri di Utnargai.
Grazie per avermi venuto dalla regia.
Eccolo qui.
Va bene, lo mostrerò solo per pochi secondi per non essere...
No, ma mi sembra essenziale.
Ha finito. Nessuno ha visto niente.
Diciamo che questo volume è anche una reinterpretazione proprio del mondo onirico lovecraftiano nella congiunzione che tra testo e immagine dà una luce ulteriore anche all'interpretazione di questi sogni lovecraftiani.
E qua entriamo nel vivo, diciamo, della questione delle geografie oniriche, perché ci sono stati diversi autori che hanno tentato di mappare il mondo dei sogni. Il primo che viene in mente forse è Lewis Carroll,
certo,
esatto, che ha costruito, che ha disegnato in qualche modo, disegnando la scacchiera, di fatto ha cominciato a mappare i mondi onirici. D'Anseny non disegna direttamente una mappa del mondo onirico, ma lo fa il suo illustratore,
Sidney Sim,
che era il suo illustratore, diciamo, con cui aveva questo legame molto forte, disegna una mappa del mondo onirico. Poi sappiamo c'è Kipling che disegna una mappa del mondo onirico. Lovecraft non disegna direttamente la mappa, però costruisce un mondo onirico che ha una sua coerenza molto forte, a differenza effettivamente di quello d'Ansaniano, che era più evanescente, era forse più onirico in questo, nel senso che si situava da qualche parte oltre le cortine di nebbie che si trovano ai limiti dell'Inghilterra, perché fondamentalmente il mondo onirico d'Ansaniano si estende da qualche parte appunto lì dove finisce il nostro mondo, mentre quello di Lovecraft è un altrove più altrove. Però in realtà quello di Lovecraft è poi fortemente agganciato anche alla sua realtà, perché se voi leggete, e l'avete sicuramente fatto, i racconti onirici di Lovecraft, riuscite a individuare tanti pezzi di realtà biografica o letteraria che appartengono all'autore. C'è una specie, lui fa una, come succede realmente nei sogni, un collage in qualche modo di luoghi letterari reali.
Diciamo che Danzeni, il mondo lirico di Danzeni, che poi viene mappato graficamente in maniera così straordinaria da Sidney Sin, si può vedere, anzi la mappa disegnata da Sin proprio all'inizio del libro delle meraviglie e altri racconti. Danzeni è molto condizionato in qualche modo dalla tradizione classica, diciamo, quindi il mondo dei sogni si ritrova nelle pareli, o io più lascone, dice Omero, no? Quindi al di là delle porte del sole, mentre il mondo lovecraftiano è una geografia totalmente aliena, totalmente altra, insomma, potrebbe essere su un altro mondo.
Sì, esatto, che però ogni tanto presenta qualche frammento della realtà, perché ricordiamo appunto alla fine dei vagabondaggi di Randolph Carter, che di fatto è l'alter ego, se c'è un alter ego letterario di Lovecraft è sicuramente Randolph Carter, e alla fine dei suoi vagabondaggi dov'è che si ritrova? Se non avete letto Kadat vi faccio uno spoilerone gigantesco, ma tanto ve lo dimenticherete subito per come si fa con i sogni. Dopo aver cercato questa città del tramonto dovunque, la ritrova in realtà nella memoria della sua infanzia, cioè la Boston della sua infanzia e la visione di questa meravigliosa città che lui ha cercato. Quindi in realtà c'è questa totale alterità che però contiene in qualche modo dei camei della realtà, e contiene anche dei camei della realtà letteraria, che è la realtà interiore di Lovecraft, perché appunto compaiono questi paesaggi orientaleggianti che sicuramente lui traeva da un testo che amava molto, cioè Le Mille e una Notte. Compaiono i paesaggi appunto degli scrittori che amava, compaiono, insomma, c'è questa commistione di natura esteriore, natura interiore, geografie inventate, geografie ricordate, architetture impossibili e architetture che esistono nella memoria, quindi...
Sì, una compagine topologica, diciamo, molto smagliata, molto... ci sono delle fratture, ci sono delle faglie che... mettono in relazione e fanno compenetrare la realtà della veglia con quella del sogno. Il personaggio poi di Randolph Carter, ma in qualche modo Carter è un charter, no? Nel senso di un mappatore effettivamente, e c'è un altro Carter che visita altri mondi, che è John Carter, no? Che Edgar Rice Burroughs fa volare anche qui in maniera del tutto onirica verso Marte, non a bordo di un missile o di qualche astronave Elon Muskiana, ma semplicemente con un atto di volontà e un atto di fantasia si teletrasporta su un altro mondo. Una cosa curiosa, tra l'altro, ecco, questo tipo di viaggio interstellare, comunque questo viaggio in astrale, viene anticipato addirittura alle origini del gotico americano da Charles Brockden Brown, dove c'è un suo personaggio sonnambulo che si risveglia in una caverna proprio esattamente come John Carter di Marte nel primo romanzo del ciclo parrosiano. Chiusa la parentesi.
E mi viene in mente un altro... E mi viene in mente un altro, diciamo un altro viaggiatore onirico che ha un accesso ancora diverso, che è il Darrell Standing di Jack London, il vagabondo delle stelle, che è un altro personaggio meraviglioso, che addirittura, sì, il vagabondo delle stelle, che è un libro che se non avete letto, secondo me dovete assolutamente leggere, perché è uno di quei libri. Da noi Jack London è sempre quello di Zanna Bianca, bene o male, fondamentalmente, perché da bambini ci ha fatto leggere Il Chiamo della Foresta, Zanna Bianca, eccetera. In realtà è un cosmo letterario straordinario in cui ci sono delle gemme incredibili, anche tra l'altro con un contenuto politico forte, perché ha scritto delle cose.
Il
tallone di ferro per me è un romanzo distopico meraviglioso, ma appunto nel Vagabondo delle Stelle lui mette in scena questo, anche qua c'è tra l'altro una quota di politica forte, questo detenuto in questo carcere durissimo che viene costretto fisicamente e evade con la mente viaggiando diciamo attraverso i luoghi, i tempi, viaggiando in altre realtà, attraverso solamente il potere della mente che libera attraverso appunto la visione, lui la chiama la piccola morte, quindi è una forma di meditazione che abbassa diciamo la presenza corporea e lascia viaggiare il corpo astrale. È un altro viaggiatore, un altro dei tanti viaggiatori che sono...
che approda al sogno sostanzialmente, così come nei sogni abbiamo divagato anche noi, no? Esatto. Passando da un argomento all'altro, da un autore all'altro.
Siccome ci mancano, giustamente abbiamo pochissimi minuti, se c'è qualche domanda faccio soltanto una piccolissima postilla per dire, sappiamo quello che Lovecraft pensava di Lord Anseny, cosa pensava Lord Anseny di Lovecraft? Allora abbiamo due tracce della, diciamo, di questa opinione. Nel 1948 Lord Anseny scrive a Arthur C. Clarke, che era un suo corrispondente ed è stato a sua volta influenzato da lui, e gli scrive che aveva letto Lovecraft e che lo considerava un bravissimo autore, e tra l'altro ipotizza anche che l'ispirazione per il Necronomicon possa essere venuta da un suo frammento che era stato pubblicato, in cui c'era adesso non ricordo più questo testo immaginato, The Flobon of Aconal, qualcosa del genere, che è un testo inventato, poi però in realtà poi c'è dietro Chambers, insomma tante altre cose. E poi nel 1952 scrive ad August Derleth e gli dice, ho letto Lovecraft, e dice chiaramente era influenzato da me, però dice ha trovato una sua autonomia e una sua cifra stilistica pur costruendo su quello che io ho, insomma, quindi apprezzava Lovecraft.
È quasi una testimonianza testamentaria, infatti 5 anni prima della sua morte, perché muore nel 57.
Sì, muore nel 57, quindi era già vicino. Vediamo se ci sono domande per caso. Tanto nel caso siano troppo difficili c'è l'uscita di sicurezza vicina, quindi abbiamo una domanda.
Non so se c'è un problema, ma tra gli anni 20 e 30 c'è un romanzo all'usanza che si chiama Voyage to Actos, non so se lo conoscete, David Lindsay, Viaggio Actos. Quando parlavate del mondo onirico mi sono reso conto che molti scrittori di fantascienza in realtà hanno anche, penso a Narnia, così chiama, Narnia. Quello è un mondo ultramondano costruito come se fosse in realtà un mondo onirico, quindi volevo sapere se secondo voi c'è anche un'influenza su questi autori di fantascienza che però in realtà guardano la costruzione di questi mondi al di fuori di questo mondo, ma come se fossero sogni.
Grazie. Ma sicuramente direi di sì. Tra l'altro Lindsay credo che fosse stato letto dallo stesso Tolkien. Sì, c'è tutta una serie di vene sotterranee a scorrimento, come dire, carsico, che poi si riaffiorano curiosamente tra i generi, quindi quasi sicuramente direi che ci sono di questi contatti, ecco. Non tutti sono documentabili in maniera stringente a lume di filologia, voglio dire, però sicuramente ci sono.
Tra l'altro anche Tolkien era un lettore di Anseny, anche Burko che era un lettore di Anseny, diciamo entra nel DNA della letteratura fantastica mondiale. Credo che dobbiamo chiudere, quindi grazie.
Grazie a voi.
Grazie a tutti. Grazie a chi ci ha ospitato oggi.
Grazie molto.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
That 365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.